Buongiorno e ben ritrovati con la Bottega delle Favole. Siamo Anna e Maddalena Morchio. Oggi andremo a intervistare un personaggio per me importantissimo e unico che si chiama Francesco Aquilino ed è un grande poeta dialettale.
Oltre che una persona interessantissima, per cui è un modo molto bello per iniziare l'anno nuovo con il nostro ciclo di interviste.
Aguzzate bene le orecchie perché la sua voce è sottile, ma è tutta da ascoltare. A tra poco!
Saluti!
Eccoci, siamo qui in compagnia con una persona per me specialissima che si chiama Francesco Aquilino, classe 1934, nato a Reggio Calabria. Direi uno dei più famosi poeti dialettali che abbiamo. E io ho avuto il piacere di conoscerlo, ma non mi dilungherò. Posso solamente dire che lui è un poeta e che ha scritto un libro, le cui copie sono andate tutte esaurite, che si chiama Nu Paisi, poesie calabresi nel dialetto di Tropea, edito da Grillo, edizioni Grillo. Allora, io volevo chiederle, questa passione per la poesia, da dove le arriva?
Ma non lo saprei dire, francamente me l'hanno chiesto altre volte. Io fin da bambino ero attratto dalla musica dei versi, ecco. Ricordo che in una quarta elementare, una volta la maestra, non avevamo più libri, era il periodo della caduta del fascismo, non erano arrivati i libri a scuola e ci aveva detto di portare quelli che avevamo a casa e di leggere quello che volevamo di volta in volta. E io leggevo sempre delle poesie. Ricordo la prima che lesse la Quercia caduta. E a un certo punto la maestra mi chiese: ma Franchino, perché leggi solo poesie? E io ho detto: ma io non me ne sono neanche accorto. Ma come? Bisogna leggere anche la prosa. E mi fece leggere un brano, ricordo ancora che cosa, ed erano i Sanniti. E ricordo che all'inizio era: i Sanniti erano un popolo bellicoso. E lei mi chiese: cosa vuol dire bellicoso? E io: vuol dire bello? No. Ecco, facevi il furbo allora, adesso leggerai sempre prosa. Leggerai la poesia soltanto quando te lo dico io. E così per la prima volta io mi incontrai con la poesia. Quindi, fin da bambino mi piaceva recitare le poesie fin dalla prima elementare. Anche quando ero a Reggio Calabria, che ho fatto la prima elementare lì, leggevo, ero incantato dalle poesie, ecco, però senza rendermi conto che erano delle poesie, ecco.
Noi siamo due appassionate di narrazione, ma la poesia è un altro paio di maniche, assolutamente. Quindi vuol dire che lei comunque nel suo ambiente, in casa sua, c'erano libri, c'era chi leggeva.
Certo, c'era un mobile libreria che tuttora esiste e su cui c'erano i libri di almeno due generazioni. Io fin da giovanissimo mi sono messo a leggere, leggevo, mi ricordo addirittura le tragedie di Shakespeare a 12 anni, 13 anni, insomma.
Ci picchio.
Leggevo di tutto, ecco, tutto quello che mi capitava. Poi naturalmente i romanzi di Dumas, i Tre Moschettieri, eccetera, no? Quelli di Salgari, ovviamente, tutti quanti. E avevo molta fantasia, ecco, direi che soprattutto quello. E anche nel modo di scrivere, l'approccio è stato sempre insolito, ma a volte le scrivevo in qualche minuto, altre volte dovevo pensarci a lungo, altre volte le maceravo per diversi giorni e poi le scrivevo in poco tempo. E anche il tipo di poesia era diverso, cioè poesia come testimonianza, ed erano le poesie per esempio sulla malavita oppure su personaggi o anche su stati d'animo e anche sui luoghi natii e le persone amate, insomma, ecco, un po' di tutto, non c'era una linea unica, ecco, in questo senso qui.
Ecco, è in questo panorama così variegato e vasto di letture, di libri e di storie, se dovesse identificarne una che l'ha segnata particolarmente, che l'ha colpita, quale potrebbe indicarci?
Ma non so dire come letture, mi hanno colpito i libri di Buzzati.
Dino Buzzati.
Di Dino Buzzati, soprattutto La boutique del mistero. I racconti, insomma, ecco, quel senso di mistero, di insolito. E come poesie, per esempio, mi piacevano molto quelle di Gozzano, di Guido Gozzano e di Pascoli, di Giovanni Pascoli. Non saprei scegliere quale mi ha colpito di più, ma hanno colpito tutte, insomma, ecco.
Questo è il problema di chi legge tantissimo, che se deve fare una classifica...
Non è in grado di farla, certamente, non so quanti libri ho letto. Ma ho letto fin da piccolissimo, ecco, anche perché in casa mia si leggeva mio fratello maggiore, leggeva mia sorella, leggeva mio padre, che era appassionato di letture e anche di dialetto. Infatti aveva portato in casa una poesia quasi porno, un poemetto, in dialetto proprio, che era la celebrazione del canto per la morte di una prostituta, ecco. E mi ricordo che io la scoprì e restai trasecolato leggendola, pensando: io non saprò mai scrivere una cosa così, così bella, così fatta così bene, insomma, ecco.
E sentendo le sue interviste, cercando un po' in rete, una delle cose che mi ha colpito è che lei parlava appunto di poeti bilingue. Effettivamente lei è bilingue, perché a parte tutte le varie traduzioni che ha fatto delle sue poesie, effettivamente per lei il dialetto è la prima lingua?
È vero, sì. Io parlo ancora in dialetto e penso in dialetto. E a volte traduco dal dialetto quando parlo. Questo mi succede ancora, sì. Ho scritto anche poesie in italiano. E ce n'è una che è molto significativa e me la ricordo. E si intitola "Ho versato il latte per terra". E mi pare che dica così: ho versato il latte per terra e tu mi hai urlato disastro. Ho fatto la spesa al mercato e tu mi hai detto bravo. Mi sembra di essere tornato quel bambino tontolone a cui tutti rimproveravano di non crescere, ma io non volevo crescere, ho versato il latte per terra.
Io sono emozionata.
Grazie.
Sono senza parole, diciamo così, e visto che sono senza parole affido le mie parole a un altro argomento. Io l'ho conosciuta, non dirò il contesto così perché la considero una cosa privata tra me e lei, ma lei mi ha invitato a conoscere tante canzoni che facevano parte del nostro repertorio italiano. Dalla poesia alla musica il passo è breve.
Sì, certamente. Infatti la mia poesia è molto musicale. Tant'è vero che per spezzare l'eccessiva eventuale musicalità io ho scritto... Gran parte dei poesie sono sonetti, ma anche ce ne sono anche senza rima. Ma quelli che sono sonetti li ho scritti in maniera come sonetti, i cosiddetti sonetti shakespeariani. Cioè, il primo a scrivere fu Shakespeare. Non con le rime continue tra prima e seconda quartina e poi prima e seconda terzina, ma con rime separate, la prima quartina ha le sue rime, la seconda le sue, la prima terzina altre rime e la quarta ne altre rime, proprio per evitare questa eccessiva musicalità. A me la musica piace moltissimo, e già in casa mia si cantavano le arie dell'opera, mi ricordo la Tosca, che cantavano sempre mio padre e mio fratello. Era un tempo in cui tutte le persone cantavano. Ora siamo diventati tutti muti.
Io, grazie a lei, devo dire, mi sono fatta un vero repertorio. cioè e ho conosciuto delle canzoni che, di cui non sospettavo neanche l'esistenza. Mi viene in mente il primo poeta, forse, Modugno.
Certo, Modugno rinnovò la canzone italiana, fu il primo a rinnovarla, perché prima erano canzoni un po' piagnucolose, insomma, ecco, tranne quelle napoletane che erano sì piagnucolose ma efficaci, vivaci, diciamo, ecco. E a me Modugno è molto piaciuto. Mi piaceva meno Claudio Villa, invece, meno Luciano Taglioli. Ecco, questi qui, Modugno è veramente... E poi gli altri poeti, scrittori, no? Che ci scrivevano loro le parole, come il vostro Gino Paoli, De André, Guccini, tutti questi grandi, Peppino Di Capri anche, Renato Zero, tutti questi che sono, che mi sembrano sia musicisti sia nel contempo poeti, ecco.
Assolutamente, assolutamente sì.
Assolutamente sì. E ascolti, noi, dice bene, ormai siamo diventati muti e forse la poesia nella nostra vita quotidiana, soprattutto in quella dei nostri figli, parlo per me e Maddalena, che siamo qui anche perché siamo mamme, non c'è, sembra che non ci sia spazio per la poesia. Ma se noi volessimo riaprire le porte alla poesia nella nostra vita, lei avrebbe un consiglio da darci, da applicare nel nostro quotidiano?
Se per i vostri figli?
Sì, precisamente. Vedi che è troppo, troppo avanti.
Bisogna leggere loro delle poesie. E a fuori di leggere, qualcheduno anche fargliela ripetere a memoria. Una volta si studiavano le poesie a memoria. Poesie lunghissime, mi ricordo, davanti San Guido non finiva più, mi ricordo, di Carducci, ed era una disperazione studiarle. Invece poesie brevi, molto musicali, certamente possono giovare e anche sviluppare in qualcheduno il senso della poesia, ecco.
Qualche autore da consigliare?
Ma direi Ungaretti, Quasimodo, Luzzi, gli ultimi grandi poeti, e anche il mio Gozzano e soprattutto Giovanni Pascoli, che mi è piaciuto moltissimo. Infatti credo che ci siano echi pascoliani nella mia poesia, così istintivi, ecco.
Influenze.
Influenze, insomma, molto lontane, però credo che ci siano, ecco. Okay. Più che altro la mentalità, ecco, il senso di musicalità e anche il senso della vita, un certo pessimismo di base che c'è un po' in tutte le mie poesie, anche se ce ne sono di allegre oppure.
Questa voce nasconde un animo tutt'altro che pessimista, io mi permetto di dire brioso, a tratti assolutamente ironico.
Ironico sì, tante volte anche autoironico, ecco, questo sì.
La sua vita è stata un po' un'avventura, perché lei proviene dalla zona di Tropea, giusto?
Sì.
È nato a Reggio Calabria e poi ha migrato verso Milano.
Sì, io sono nato a Reggio Calabria, dove sono stato grosso modo fino al 40. Poi per via dei bombardamenti, 41 diciamo, per via dei bombardamenti mi sono spostato in un paesino vicino a Tropea che si chiama Brattirò e che mi è rimasto nel cuore, come anche il suo dialetto. Ho conservato ancora tanti amici di Brattirò. Mi ricordo che in alcuni casi, parti drammatici di quella vita a Reggio Calabria, perché quando ci fu il primo bombardamento, noi andammo nel rifugio, cioè nelle case c'erano i rifugi, e quando risalimmo rimanemmo scioccati. C'era il palazzo di fronte, erano crollati i muri, non tutti i muri, quelli di rimpettare, diciamo, e dentro si vedevano invece le pareti con i quadri, i pavimenti con i tavolini, i tavoli e le sedie intorno, una cosa veramente scioccante. E In particolare ci furono due episodi che mi sono rimasti in mente. Sono venuto a salutarci per l'ultima volta quelli che erano stati i nostri vicini. Vincenza, la madre, che era vedova, e la figlia Tita, che aveva 16 anni e di cui io ero innamoratissimo. Io non riuscii a dire neanche una parola. Ricordo che ci salutarono, se ci vediamo dopo la guerra, quando si potrà mangiare tanto pane. Noi il giorno dopo partimmo e l'autista non voleva su un pullman perché le linee ferroviarie erano state bombardate. Mio padre lavorava fra l'altro in ferrovia. E ricordo che l'autista non voleva partire. Allora un giovane milite fascista, tutto vestito di nero, su una moto, che noi bambini chiamammo l'angelo nero, si informò del fatto, puntò la pistola alla tempia di questo vigliacco e gli disse: o parti o ti sparo. Lui cercò di traccheggiare, di perdere tempo. No, dice: guarda, tu parti, io vi seguo fino alla fine del paese, della città, fino alle ultime case, e aspetto il tuo ritorno. Tu vai alla stazione di Cannitello, che è la prima che funziona, e consegno queste persone al capostazione, al quale io telefonerò per sapere come è andata. Guarda che io ti aspetto qui, e guai se tu fai il furbo. E allora noi salimmo, tutti quanti, mamme e bambini, perché eravamo questi qui, e guardavamo sempre indietro per vedere se ci seguiva. Alle ultime case si fermò con la moto e mise il piede destro sul marciapiede, così me lo ricordo. A lui dobbiamo la vita, forse.
Lei parla di vita, parla di poesia, parla di amore. Conoscendola, mi sembra che veramente tutta la sua vita sia stata costellata da questo amore, no? Amore per la sua terra, amore per le persone care, amore per la cultura, amore per i libri.
Sì, è vero. E
per poter, passione.
Fra l'altro, per poter coronare il mio sogno di insegnare, che era l'amore per l'insegnamento, dovetti proprio lottare, perché i miei mi imposero di iscrivermi in legge. Io ho perso un mucchio di anni a laurearmi in legge, dopodiché buttai alle ortiche la laurea, non ritirai neanche il diploma di laurea, sono l'unico italiano a non averlo mai ritirato e mai usato.
No, anch'io.
Bene, siamo in due. E poi mi laureai continuando a lavorare come studente lavoratore, sì, anche in lettere. Insegnavo poi, pur non avendo la laurea, ero riuscito a farmi dare un insegnamento alle civiche scuole serali di Milano, dove ho insegnato per 22 anni. Ancora ho degli amici tra quegli allievi. E contemporaneamente insegnavo in una scuola privata che si chiamava Scuola Italia. Anche quelli qualche giorno fa mi hanno telefonato. Poi a Milano la vita all'inizio, anni 60, era, io sono arrivato al 55, era durissima. Ho iniziato a lavorare per i collegi come istitutore, ma non avevo spazio per poter studiare. Poi mi mise a fare, mi improvvisai correttore di bozze, un mestiere che oggi è scomparso, e con quello riuscivo a vivere. Ricordo che ho lavorato poi anche per un paio di riviste, una si chiamava Lei e l'altra erano le riviste di Del Duca, Stop, Intimità, eccetera, anche riviste femminili. E ridere quando facevamo i punti, no? Nelle maglie, uno leggeva e l'altro correggeva, perché erano anche cose buffe. E anche i racconti, che dovevano essere molto pudichi, però. Ricordo che una redattrice, devo averlo già raccontato, che era brutta come la fame, leggere la vita di Maria Goretti, la definì una deficiente, perché poteva benissimo arrendersi alle... A quel, a quell'uomo che poi la uccise e che poi si fece monaco, fra l'altro. E invece di rimettersi così stupidamente la vita, ricordo questo episodio curioso. Invece alla rivista Lei ero tutto, ero soprattutto caporedattore, avevo il titolo, sceglievo i titoli per le novelle che arrivavano, bocciavo inesorabilmente quelli che mandavano i professori e i presidi, che erano troppo poco adatte. Insomma, per
accademiche.
La proprietaria diceva che la rivista Lei era la rivista delle domestiche, e ricordo che abbiamo avuto una discussione ironica da parte mia, perché un giorno mi disse: scriva la vita di Santa Zita, che è la patrona delle domestiche. Noi avevamo un vocabolarietto, un dizionarietto con le vite dei santi. E allora io dissi: va bene, per prima cosa scriva Vergine e Martire, altre, dobbiamo accertarlo storicamente. Non faccia lo stupido, scriva così. Va bene, vediamo cosa dice. Vissuta sotto Domiziano, convertì il siciliano, convertì il padrone e la padrona. Altro, detto io. La padrona l'avrà convertita con quattro chiacchiere e pettegolezze fra donne, ma il padrone? Io metterei Vergine con punto interrogativo. Scriva Vergine e Martire. Vabbè, sotto la sua responsabilità. Prese la penna, Vergine e Martire. L'altro giorno arrivò con un'orribile acconciatura, i capelli. Mi dica la verità, mi sta bene questa acconciatura? Lei vuole un parere addomesticato o vuole la verità? Voglio la verità, è orrenda. Ma vada a farsi e non mi rompa i altri. Lei usa un linguaggio, un lessico tecnico, perché non dovrebbe averli, a meno che...
Questo è il personaggio, questo è Franco Aquilino, cioè ora capisci, Anna, perché ci tenevo a fare l'intervista.
A questo punto era diventato impossibile vivere lì e colsi l'occasione per andarmene. Quando mi fece andare lì, addirittura lei, che era ebrea ed era stata nei campi di concentramento, il 25 aprile mi fece andare per licenziare la rivista. E mi disse, entrando: come mai c'è della polvere sulla sua scrivania? E io dissi: ma lei cercava, non cercava un uomo di polizia, cercava un caporedattore. E allora si vede che ci siamo sbagliati tutti e due. Mi sono alzato e senza una parola ho indossato il mio impermeabile a frusca di cipolla, si chiamava, era azzurro, che era di moda fine degli anni 50, e me ne andai. C'era uno scalone lunghissimo, questa mi inseguiva e mi urlava: torna indietro, figlio di puiana, di puttana. Allora un signore, salendo, mi disse sinceramente: guarda che la stanno chiamando, staranno chiamando lei.
Mitico, assolutamente mitico. La ringrazio moltissimo a nome...
Glielo chiediamo un consiglio di lettura?
Vai.
Allora, visto che appunto lei deve aver letto di tutto, tantissimo, un consiglio di lettura per i nostri ascoltatori? Qualcosa che... emozioni bene.
Come
bene,
lei ha emozionato noi.
Esatto.
Ma io direi più che... anche divertire. Ci sono dei libri, per esempio libri gialli, molto simpatici, come quelli di Vitali. Vitali è un medico che lavora a Bellano, ha scritto dei romanzi veramente vivaci. Poi quelli pubblicati da Sellerio, vabbè, le conoscono già, del commissario Montalbano. Mm-hmm. Per parlare di generi molto popolari, ecco. Il genere più elevato, a me piace, ripeto, sempre Buzzati, e certamente lo trovo uno dei più grandi scrittori che abbiamo avuto, ma anche Vitaliano Bellantonio, di Vitaliano Brancati e i suoi racconti. E ancora sono, si leggono, si dovrebbero leggere le novelle e le opere, i romanzi di Giovanni Verga, che resta veramente un grandissimo maestro.
Tutta gente che viene da laggiù.
Sì, mi pare di sì.
Meridione culla della cultura.
Buzzati no, però Buzzati...
No, Verga.
Dal nord, è Verga, certo. Ma anche le novelle di Pirandello sono belle. Il teatro invece lo trovo troppo raziocinante.
Ma novelle per un anno, bellissime.
Per un anno è bellissimo. Mi ricordo alcune che sono Lo scialle nero, per esempio, oppure L'albergo è morto un tale, che sono stupende, veramente.
L'uomo dal fiore in bocca.
L'uomo dal fiore in bocca è agghiacciante. Mm. Il fiore in bocca, è un cancro.
Io sono senza parole. Ringrazio per quelle che lei ha donato a noi.
Mi unisco a questi ringraziamenti. Grazie.
Grazie di averci concesso il suo tempo.
Sono io che vi ringrazio. Mi avete fatto passare dei momenti molto belli. Ecco. Grazie ancora.
A presto.
Arrivederci. A presto. Bellissimo. Allora,
è stata una chiacchierata super ricca di consigli.
È bellissimo perché ogni consiglio ne generava degli altri, per cui avrebbe potuto proseguire per altre 3 ore e probabilmente avremo il piacere di farne delle altre di interviste.
E noi saremmo rimaste ad ascoltare per altre 3 ore. Assolutamente. Tra l'altro. Quindi grazie Francesco e grazie a tutti i nostri ascoltatori. Ci potete trovare su
www.labottegadellefavole.it
e buon anno a tutti.
Grazie a Radio Fra le Note.
A presto.
Ciao.
Ciao.